Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R. Oggi è lunedì 5 febbraio, e chi, iniziamo questa nuova settimana con questa rassegna stampa online. Chi vi parla è Stero Dubaldi. Allora, uno di quei giorni sarei tentato di non aprire con il sito di Radio R è proprio questo. Perché? Perché non abbiamo granché di nuovo, di novità da farvi notare, sottolineare, se non la questione riguardante il tratto di strada di via Nazario Sauro davanti alla Croce Gialla, nel cui mezzo della carreggiata l'amministrazione comunale, non so se iniziativa solo della Polizia Municipale, ha voluto porre un cordolo rialzato giallo per evitare, dissuadere gli automobilisti, anzi impedire proprio gli automobilisti di fare l'inversione a U, perché poi c'è l'incrocio con Cesare via Ceccaroni, quello che porta all'ex Eco, che è un incrocio che non puoi, venendo da Colle dell'Infinito, andando verso la rotatoria Zandri, a quell'altezza non puoi inforcare svoltando a sinistra, e allora gli automobilisti generalmente vanno un pochettino più avanti, poi fanno un'inversione a U e rientrano, perché non hanno voglia di fare questa inversione a U sino al prossimo, diciamo così, incrocio, e quindi ritardare, prolungare questo tragitto. Ma non so se tutto questo potrà funzionare, perché tanto un escamotage si può trovare, io ve ne indico uno. Voi aggirate la strada, c'è cioè la Croce Gialla, perché c'è una deviazione a destra che vi porta alla sede della Croce Gialla, lì c'è un parcheggio, ma voi continuate sino a poco lo svincolo che utilizza la Croce Gialla per l'uscita dei mezzi, e da lì potete risalire andando indietro, e quindi risalendo imboccate poi via Ceccaroni. Talmente semplice che non so per quale motivo appunto gli automobilisti non ricorrono a questa soluzione. L'altra questione è la presenza di due segnali stradali verticali posti a entrambe delle carreggiate, prima dell'inizio del cordolo, quindi in giallo, e quindi della divisione della carreggiata, in cui c'è un divieto di transito di lo stesso tratto di strada, che è di 30 km orari. Ecco, voi sapete che i sindaci si sono innamorati dei 30 km orari, solo che questo segnale il Ministero dei Trasporti vuole un po' limitarlo nel suo utilizzo, perché poi si esercita una forma di abuso, di vessazione da parte dei sindaci, diventa più un segnale a cui si ricorre per questioni ideologiche, no? Perché si dice per la questione della sicurezza e dell'ambiente, in realtà non aumenti la sicurezza né diminuisci diciamo così l'inquinamento, anzi è ormai comprovato che la bassa velocità l'aumenta l'inquinamento. Ma perché il Ministero dice: se volete porre un segnale ci dovete dare le giuste convincenti motivazioni, se non ci sono non lo mettete. Forse per questo che ancora non è stato reso funzionante, c'è ancora un panno davanti che in realtà lo rende ancora non funzionante. Detto questo, andiamo avanti perché abbiamo altre questioni, fra cui una delle questioni che volevo dirvi è quella dei rifiuti. Eccolo qui, dove vai che scappi via, perché la raccolta rifiuti urbani ci costa, ed è sempre in aumento, 2.760.000 euro. Ora, per vedere che cosa, dei sacchetti gialli, blu, quelli della carta, completamente abbandonati a volte per strada, se c'è poi vento e maltempo finiscono per invadere la sede stradale, diventa uno scandalo. Le città, l'ho detto e lo ripeto, si sono rese più sporche, perché abbiamo instaurato questa forma di raccolta dei rifiuti, che una volta era sicuramente una raccolta più razionale, mettevi tutto in un cassonetto, adesso se volete fare una raccolta differenziata metteteli in cassonetti grossi, sempre di colore giallo, blu, e magari della carta, come ce ne sono alcuni qua e là, ma sono rari, senza lasciare questi sacchetti dell'immondizia in mezzo alla strada. È un'indecenza, una cosa che non fa parte del decoro della città, ma forse conviene tutta questa commedia manfrina, forse per portare proprio i costi più in alto possibili per amministrazioni comunali e quindi giustificare quel carrozzone che si chiama Cosmari. E poi quello della tariffa puntuale, potete metterci una pietra sopra, non sarà mai istituita, ve lo dico io, non sarà mai fatta partire. E poi abbiamo foto walk dell'amore a Recanati. Che significa? Significa che domenica 11 febbraio c'è una suggestiva visita guidata della città dell'infinito in compagnia della guida turistica Chiarenza. In occasione dell'imminente festa di San Valentino, in programma domenica 11 febbraio, una speciale visita guidata dal titolo Photo Walk dell'amore a Recanati, che vi porterà alla scoperta la storia dei luoghi più belli nascosti della città della poesia, dal celebre Colle dell'Infinito della cattedrale. Sempre la stessa fuffa, sempre gli stessi luoghi, gli cambiano nome, no? Mettono sempre, non so, dei titoli roboanti. L'altra volta cos'era? Era alla ricerca della città, non so, era comunque, ma che differenza c'è adesso? Photo walk dell'amore, ma no, vabbè. Mi sembra una grande minchiata, detta fra parentesi. Giovedì 15 febbraio, giustissima civica, presente invece Tolkien, il famoso scrittore del Signore degli Anelli. C'è un signore che è un suo profondo studioso e conoscitore del tema tolkieniano, che è Adolfo Morganti. Lui sarà presente appunto. Sarà presente nella dove vediamo al Grindore, al pub recanatese Grindore, nella serata di venerdì prossimo. Venerdì prossimo, quindi di questa settimana, alle ore naturalmente 21:30. Ci sarà anche una degustazione locale. Menù prevede lenticchie di col fiorito con salsicce nostrane, zuppa di ceci e patate, coniglio in porchetta, salame di cioccolato con ricetta di Sibillini, una pinta di birra e un calice di vino a 30 euro. L'appuntamento è giovedì 15 febbraio, scusatemi tanto, quindi per quest'altra settimana alle ore 19, non ci ho chiappato per niente, al Green Door. Ecco, l'orario e l'appuntamento era in fondo all'articolo, non l'ho postato io, per cui non me lo ricordavo. Allora, quindi giovedì 15 alle 19, se magna pure. Allora, alla primaria San Vito di Recanati si gioca a scacchi. Il gioco degli scacchi sta prendendo anche quest'anno, quindi presso la scuola primaria del servizio si è svolto il progetto Scacchi a Scuola, condotto al maestro della Federazione Scacchi Michel Marchetti del Circolo Scacchi Recanati Osimo Fagna, con l'intento di sviluppare negli alunni le capacità di riflessione e logiche, di favorire l'utilizzo del pensiero strategico. Poi l'articolo continua, io mi fermo qui. Andiamo a vedere Cronache Maceratesi. Cronache Maceratesi parla di un flash mob contro l'autizzazione cristallo, non servono metri cubi di commerciale per massacrare Costa Martina. E che volete? Non volete che non si mobilitino i soliti gruppi ambientalisti, ecoballisti, che vengono lì a dire no al cemento, no, grigio il cemento, verde la vita, vince chi custodisce, giù le mani da Costa Martina, Montecò cura il verde, Ciarapica lo svende. Sono solo alcuni dei cartelli comparsi ieri mattina in via Neruda a Civitanova, dove si è svolto il flash mob organizzato al coordinamento del centro-sinistra contro la lottizzazione cristallo. Te pare che il centro-sinistra è sempre retro, sempre retrogrado, sempre conservatore. Lottizzazione cristallo approvata a maggioranza nell'ultimo consiglio comunale, decine di persone hanno partecipato alla protesta, tutti di loro, grande partecipazione alla città, ha detto il capogruppo Demme in consiglio Francesco Micucci. E te pareva poteva essere piccola manifestazione? Allora, mamma mia. è stato trovato morto ai bordi della strada perché folgorato dai cavi elettrici. Qui siamo a San Ginesio, veramente una brutta storia questa. È stato trovato morto, questo è quanto i carabinieri, con il supporto del medico legale Antonio Tobolini, hanno chiarito dopo il rinvenimento del corpo senza vita di un uomo di 39 anni, RF, a San Ginesio. Il corpo si trovava lungo una stradina che attraversa le campagne che costeggia la provinciale 31, proprio al confine con Ribe San Ginesio. Lì, località Casagatti, il 39enne era riverso a terra, prono, ad alcuni metri dalla carreggiata. Sul corpo c'erano delle ferite, aveva ustioni sulle mani, sui polsi e delle ecchimosi. A scoprire il corpo, una donna che stava facendo jogging intorno alle 8:30 di ieri mattina. Sul posto è intervenuto il 118, ma l'uomo era morto da ore. Viste le condizioni del cadavere, le ustioni, le chimosi, i carabinieri e compagnia di Tolentino, sul posto è andata anche la comandante, il maggiore Giulia Maggi. Hanno isolato la zona e svolto tutti gli accertamenti. Intorno alle 13 è arrivato il medico legale Antonio Dumbolini, ispezionato il corpo, è emersa la causa della morte: è stato folgorato, dice. In effetti lì vicino c'era un palo dell'alta tensione, escluso dunque che si sia trattato di un gesto violento compiuto da qualcuno. Non lontano dal corpo è anche stata trovata l'auto del 39enne, è una Fiat Panda. I carabinieri, escluso potesse trattarsi di un omicidio, hanno proseguito con l'indagine per chiarire cosa sia successo. E appunto, folgorato, ma come ha fatto a folgorarsi? L'ipotesi è che possa essere stato un gesto volontario, addirittura uno si ammazza così, con il 39enne che si sarebbe arrampicato lungo il palo sino a toccare i cavi. Persona conosciuta, tanto i parenti che questa mattina sono andati sul posto per capire cosa fosse successo. In realtà è rimasta un'intenzione perché i carabinieri hanno chiuso entrambe le strade di accesso per blindare la zona. Un mistero che appunto è durato alcune ore. Vabbè, è morto folgorato e secondo loro sarebbe lui salito sul palo, avrebbe toccato i cavi dell'alta tensione per folgorarsi. Poteva trovare una morte meno violenta, meno forse pensava che questa l'avesse veramente poi fatto cadere a terra privo di sensi e quindi fosse stata una morte istantanea. Non lo so. Bisognerebbe chiedere a qualche esperto che cosa significa magari toccare un cavo di alta tensione. Di solito non si muore subito, oppure uno riceve delle ustioni anche gravi, però boh. Vabbè, io non sono un esperto di questo, mutualmente il signore sì, quello che si voleva togliere la vita, sapeva quello che faceva. Se questo è così, è andato. Poi ci sono articoli che riguardano lo sport, ve ne riferirà più fra poco anche la nostra Maura Nardi. Farina di grilli sold out, non è un bene stralusso e integra i prodotti esistenti. Il dibattito alimentare è fra favorevole e contrario, è esploso, ma il mercato risponde bene. Qui siamo a Monte Cassiano perché una delle ditte che produce queste farine di grilli sta proprio a Monte Cassiano, che è la Nutrinsect, cioè nutre con gli insetti forse. Ha fatto il pieno di ordini ed ora i responsabili riflettono sulla necessità o meno di ampliare la capacità produttiva. Vedrete, sarà soltanto una moda, io non so quanto potrà ricevere ancora di ordinazioni per il futuro. Da me sicuramente no. Il biologo Tommaso Pinto, uno dei componenti del team, dice: il messaggio è stato frainteso dopo anni di studi e investimenti. Certo, è stato frainteso, ma io i grilli, se ho l'idea che sia fatta con grilli macinati, non mi piace per niente. Poi fate quello che vi pare, mangiate pure i rospi, non mi importa niente. Via i tavolini del bar da vicolo Gonsalvi è un simbolo culturale, dice, della città. L'iniziativa è Macerata ed è il servizio di attività produttive, nonostante il locale cabaret avesse l'autorizzazione. Ma sono decine i luoghi storici di interesse occupati da tavolini di bar e ristoranti. Per nessuna di queste attività sono state mai prese iniziative. Che cosa vi è? Cosa volete che succeda? Allora, succede questo. Dicono che la burocrazia non sia vitale, propositiva, costruttiva. Un esempio: è arrivato al funzionario comunale che segue le attività produttive, che ha invitato un malcapitato operatore commerciale del centro storico a togliere con effetto immediato 3 tavolini da un vicolo, tavolini peraltro già autorizzati dal comune ed oggetto di pagamento di imposte. Qual è il motivo dell'improvviso diktat dell'ufficio comunale? Il vicolo in questione, stante alle poche notizie che filtrano al municipio, dove qualcuno è caduto dalle nuvole dopo aver visto la lettera in questione, mentre gli operatori interessati, titolari del bar Carvere, non commentano. Sarebbe un simbolo culturale e storico della città, dice quel qui, per cui non dovete metterci i tavolini. Questo secondo le attività produttive del comune. Allora, siccome è un vincolo storico Piazza Venezia, non ci mettete i bar e i tavolini, o Piazza San Marco. Detto Piazza San Marco, volevo dire, no, Piazza Venezia. Detto che si sta discutendo di vincoli, di vicoli con Salvi, quello che parte di fronte alle poste di via Gramsci, è evidente come si tratti di una scoperta di assoluto valore. Si potrebbe anche pensare all'opposizione di una targa all'inizio del vincolo. Se mettetevela in quel posto, sta targa, avete distrutto le città e volete renderle ancora più deserte, siete semplicemente dei diciamo fuori dal mondo, siete fuori dal mondo. Proprio fuori dal mondo. Allora, vediamo Cornac di Ancona. Io non vorrei farla lunga, anche perché siamo agli sgoccioli. Giallo di Andrea, Cassolara ancora al setaccio, Castelplanio, sul posto i carabinieri della sezione scientifica, lo psichiatra Marco Ricci Messori e il medico legale Adriano Tagliabracci, con il PM Irene Bilotte, l'analisi forense Luca Russo. Si cerca ulteriore materiale biologico in quel casolare, dove è stato trovato a distanza quasi di un anno, di un anno circa, il corpo di Andrea Rubicciuk, il 27enne, che è stata trovata lì morta, lì è stata ritrovata le ossa. Vogliono ulteriori analisi, però quella volta non è riuscito neanche a trovare il morto. E un escursionista scivola sul Conero, soccorso da vigili del fuoco e l'ambulanza. La donna di 64 anni che passeggiava con il marito ed altri familiari è caduta ieri pomeriggio mentre camminava sul sentiero 301, ferendosi ad una gavia. Niente di che. Grazie a tutti per l'ascolto, una buona settimana a tutti. Più tardi naturalmente i giornali in edicola con Anna Paola Frontina, 10:30 filo diretto con Maria Maggi. Ciao.